Astronauticast. Astronauticast, stagione 12, episodio 27. Benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast, dove torno a fare la conduttrice. Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 25 aprile 2019 e con me ci sono due altri co-host. Siamo in configurazione Soyuz da Darmstadt.
Ah, dico io il mio nome? Ciao, Marco Zambianchi da Darmstadt, quindi hai scelto la tua capsula per stasera. Stasera si vola su Soyuz, ok.
Sì, e da Modena?
Da Modena, Riccardo Rossi. Leggo dalla chat che c'è un Massimiliano che dice finalmente ce l'ho fatta a vedere una live, quindi ci segue dall'inizio della puntata, quindi buon ascolto di puntata a chi ci ascolta in differita, buon ascolto di puntata a Massimiliano e chi come lui ci segue in diretta.
E siamo anche puntuali questa sera, stranamente. Oggi di cosa parliamo? Oggi è una puntata dedicata alle navette. C'è chi parte e arriva sulla ISS e c'è chi esplode. Iniziamo con quest'ultimo, direi, per poi andare in positivo verso la fine. Che cosa è successo, Marco?
Cominciamo dalle buone notizie, quindi.
Sì.
La buona notizia è che a bordo della capsula esplosa non c'era nessuno e che nessuno si è fatto male. Questa è probabilmente la buona notizia. Ma andiamo con ordine. Diciamo che se questa settimana l'avete vissuto sotto una pietra e quindi non avete seguito nessuna delle notizie spaziali che sono girate un po' sul web, non saprete che la capsula Crew Dragon DM1, quella utilizzata nel primo volo, ricorderete, che è andato ad attraccare alla stazione spaziale, a bordo c'era il manichino Ripley, c'era questo pupazzetto paccioccoso della Terra, questo peluche.
No, a me non mi pare di aver visto nessun pupazzetto a forma di Terra che inserito in qualsiasi contesto a bordo della ISS. No, non l'ho
visto.
Ti
è sfuggito, vero?
Non l'ho visto.
Non se la son giocata bene con la carta lì. Ecco, quella capsula è tornata poi a terra, o meglio è tornata a mare, visto che è ammarata, è stata recuperata ed era stata montata sulla Landing Zone 1, dove atterrano gli stadi direttamente al Kennedy Space Center quando è possibile farlo dopo un lancio del Falcon 9 o del Falcon Heavy. Ecco, era stata montata in quella zona e proprio in serata, poco prima della notte che separava che ci portava al giorno di Pasqua per quanto riguarda l'ora italiana, di fatto è esplosa questa capsula. Stavano svolgendo i tecnici di SpaceX e di NASA una prova di accensione. Pare che nella mattinata ora locale fossero stati accesi i sistemi di controllo dell'assetto, quindi dei grappoli di razzi molto più piccoli che sono distribuiti lungo la capsula e servono una volta arrivati nello spazio per orientarsi tridimensionalmente, ed era in programma a brevissimo poi l'accensione degli 8 motori parecchio più grandi, i Super Draco, che sono dei motori in questo momento utilizzati solo nel ruolo di Launch Escape System, quindi di come sistema di aborto di missione in caso di problemi durante le fasi dell'ascesa verso l'orbita. Purtroppo è stato un evento particolarmente grave, perché la capsula, questo si è visto da un filmato leak, oserei dire un filmato fantasma, visto che dopo alcune ore di circolazione sul web è stato ritirato. Io confesso di essermene fatto una copia, più che altro per poterlo guardare un po' più in grande, cercare di fermare ogni singolo fotogramma. Immaginerete che per noi appassionati questa cosa, dopo che si è saputo che non si era fatto male nessuno, è stato oggetto di discussioni infinite, e poi cercare di capire cos'era successo. Ecco, mi è parso di cogliere proprio che la capsula fosse andata, non dico in mille pezzi, ma comunque fosse stata completamente divelta dal supporto a cui era stata avvitata, e i detriti sono andati a spargersi ovunque. Poche ore dopo sono arrivate altre immagini che hanno confermato la gravità, la magnitudine di questo evento, perché una grossa nube è stata registrata dalle osservazioni di un radar meteo da un satellite in orbita, e quindi date le dimensioni della nube si è capito che non si è trattato di un piccolo incidente, ma di qualcosa come l'esplosione di tutto il sistema dei motori Super Draco. E questo è tutto quello che sappiamo ad oggi. C'è un silenzio che non è casuale, a mio parere, da parte di NASA e di SpaceX, perché ovviamente, diciamo, come si discuteva oggi, una prima figuraccia, tra virgolette, se volete, poi parliamo anche di questo, è stata fatta oggi, è stata fatta allora per l'esplosione della capsula. Se è meglio evitare una seconda figuraccia andando a fare dichiarazioni che non sono supportate da fatti e con un'investigazione ancora in corso. Infatti Elon Musk, altra cosa particolare, normalmente molto attivo su Twitter, capace di commentare anche in maniera irriverente cose che sarebbe meglio non commentare in maniera irriverente, è rimasto proprio completamente zitto per tutta questa settimana, e non è un caso. Cosa si potrebbe essere successo? Beh, molto difficile dirlo. Diciamo che proprio su Forum Astronautico stiamo un po' combattendo una battaglia, se vogliamo chiamarla così, per attenerci ai fatti, ma i fatti sono talmente scarni e tutti dipendono da due soli elementi: il video di cui vi parlavo prima e una dichiarazione di Bridenstine, che è il Bridenstine, io non so mai come pronunciarlo, mi viene dalla tedesca, l'amministratore di NASA, che ha proprio scritto nero su bianco su Twitter che l'incidente è avvenuto durante la prova dei Super Draco. Quindi siamo sicuri che l'evento sia legato ai motori ipergolici del sistema di launch and escape system della capsula Crew Dragon. Ovviamente aspetteremo gli esiti e le dichiarazioni della commissione indipendente che è stata formata, che sta indagando su quanto è successo. Ma di sicuro possiamo anche prevedere che ci saranno delle grosse ripercussioni, perché qualunque sarà il difetto che è stato trovato, l'esito di questo difetto è stato distruttivo. Immaginate se un evento del genere fosse successo quando la capsula era collegata alla Stazione Spaziale Internazionale. È un'ipotesi, e naturalmente anche qui andiamoci coi piedi di piombo, perché non sappiamo la natura del test che era in corso. Durante questi test le capsule vengono spinte a fare cose che sono ai limiti delle prestazioni previste dal costruttore, cose che probabilmente in orbita non si troverebbero mai a fare. E proprio per questo nasce la prudenza a cui cerchiamo di richiamarci sempre. Quindi quello che stiamo aspettando, qual è il prossimo passo? È una prima dichiarazione della commissione d'inchiesta. Un'altra nota positiva, se vogliamo, è quella che il sistema dei Super Draco è montato solo sulle Crew Dragon, cioè quelle capsule dedicate al trasporto degli equipaggi, e quindi non c'è stata un'immediata ripercussione sulle capsule da trasporto Dragon, che non hanno questo sistema, non ne sono dotate. Tant'è vero che se non succede qualcosa che, diciamo, ne preverrà l'avvenimento, il 30 di aprile parte un'ennesima spedizione verso la stazione spaziale per il rifornimento. Parte la CRS-17, se non sbaglio il numero, e lì sarà impegnato un Falcon 9 che porterà in orbita una capsula Dragon da trasporto. Ovviamente tra le varie ipotesi qualcuno troverà conferma, ed è stato anche forse lo spunto questo incidente per approfondire un pochino i dettagli tecnici del funzionamento delle Crew Dragon, e in particolare di fare un po' il punto su quelle che sono le tecnologie per il Launch and Escape System che sono state installate sulle tre capsule più moderne in questo momento in sviluppo negli Stati Uniti, che sono la Crew Dragon, appunto, la CST-100 di Boeing, e poi, anche se è una capsula suborbitale, anche sulla capsula di Blue Origin che vola col razzo New Shepard. E un approfondimento che sospendo qui perché mi piacerebbe parlarne nella parte degli link della settimana, ma insomma un bel setback per SpaceX, qualcosa che non ci voleva. Ovviamente i lanci della Crew Dragon, che il cui esordio era previsto, l'esordio con equipaggio a bordo, per il prossimo luglio, sarà, io credo, quasi sicuramente rimandato di diversi mesi, perché oltre a avere, diciamo così, sacrificato una capsula, una delle cose che si va a incrinare in questi casi è un po' la fiducia di mettere persone a bordo di queste capsule. È chiaro che i test si fanno per scoprire limiti e difetti, e se questo test ha fatto scoprire, come è evidente, un possibile difetto, tanto meglio, insomma, meglio qui sul banco prova che con un equipaggio a bordo. Grazie, direte voi. Però è bene sottolinearlo che se nessuno si augura da un lato che questi incidenti accadano, questo è il momento giusto in cui debbano accadere, in nessun altro momento dovrebbero accadere. E nulla, io sono rimasto sinceramente un po' male perché sono, insomma, ci speravo di vedere a luglio l'esordio di questa capsula, anche così un pochino da tifoso, cerco di non esserlo mai, però insomma tutto lo sviluppo di questa capsula e un po' anche l'aura che circonda SpaceX è sempre veramente super cool, e mi sarebbe piaciuto vedere finalmente gli americani tornare un po' nel business del trasporto umano nello spazio, che per il momento rimane quindi saldamente in mano ai russi, che forse si fregano un po' le mani, visto che questo significa per loro l'acquisto magari di qualche ulteriore seggiolino per spedire gli americani nello spazio, anche se sappiamo che probabilmente hanno biglietti a disposizione fino a ben dentro il 2020, che però è dietro l'angolo, quindi vedremo cosa deciderà di fare NASA. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Che impressione vi ha fatto sto gran botto?
Brutta, brutta, brutta. Anche loro penso che ci siano rimasti parecchio male. E no, non me l'aspettavo, anche perché non avevo capito che ci fosse che c'era un test dei motori, quindi non c'era hype assolutamente, non c'era... Cioè, da un momento all'altro arriva questo video, questa notizia, questo fumo che arriva da Cape Canaveral e non si capisce bene che capsula è, che insomma si capiva che era di SpaceX, poi pian pianino durante la giornata insomma si era capito che era la DM1, però non essendoci stato hype, non essendoci stato nessuna informazione insomma di questo test, è arrivato proprio come una secchiata d'acqua fredda.
Io l'unica cosa che mi chiedo così, anche se vi faccio un po' arrabbiare, cominciando la frase con cosa sarebbe successo se... No, l'unica cosa, se non fosse uscito quel video leak, se fossimo solo così, l'unica immagine che avevamo di fatto era quel fumo in lontananza, anche ripreso da alcuni che stavano facendo allegramente il tour del Kennedy Space Center. Se la dichiarazione fosse rimasta identica con questa anomalia alla Crew Dragon, ci saremmo stati qua a interrogare su questa cosa magari e probabilmente nessuno di noi avrebbe azzardato che di fatto la capsula è proprio esplosa, e quindi è stata veramente una bella ammazzata. Quindi sì, ritornando alla tua domanda, Marco, cosa ne pensate? È una bella ammazzata, e così anche il mio inguaribile ottimismo non, in questo caso non ce la faccio a vedere una risoluzione vicina che comunque possa dire ok, no, siamo pronti a mandare un equipaggio sopra la Crew Dragon dopo una cosa del genere, e questo ovviamente mi dispiace. Forse... Qui in ballo abbiamo anche la Soyuz, sto pensando anche proprio per far l'uccello del Maraguri, la Soyuz in questo periodo sta per fare la transizione dal razzo FG al 2.1, metti il caso che anche qui ci sono un po' di inghippi, è sempre, è tanto tempo che andiamo avanti solo con la Soyuz come mezzo manned per raggiungere la ISS qua, arriverà prima o poi questo backup che ci possa dare sicurezza di un accesso alla ISS, metti il caso che succeda qualcosa alla Soyuz, perché qualcosa poi è successo alla Soyuz, mettiamo anche solo l'incidente della MS-10, fortunatamente non è stato nulla di un catastrofico né per quanto riguarda l'equipaggio, che questa è la prima cosa, ma neanche dal punto di vista della dinamica, si è capito subito di cosa si trattava ed è fortunatamente è stata una problematica di facile risoluzione cambiando un attimo le procedure di assemblamento del booster attaccato al razzo, ne abbiamo già parlato allo sfinimento, però sono tante altre piccole variabili e noi purtroppo siamo qua che ci piacerebbe vedere razzi e esseri umani in ogni dove a partire per lo spa, per l'ISS ma anche oltre, invece purtroppo dobbiamo constatare questo fatto.
It's rocket science.
Esatto.
Sì, che il successo di molte delle imprese di SpaceX, ma non solo, di molte aziende aerospaziali spesso nasconde nella sua complessità, no? Perché è un'ovvietà, Turicchi, chiedevi scusa per iniziare la tua frase in questo modo, adesso lo chiedo io perché dirò una serie di ovvietà che magari non lo sono per alcuni dei nostri ascoltatori meno esperti, meno addentro a questa cosa. Ma sostanzialmente questo incidente ci ricorda che stiamo avendo a che fare con un sistema estremamente complesso e ancora più complesso per le caratteristiche tecniche del sistema di launch ed escape system montato sulla Crew Dragon. Piccola anticipazione poi di quello di cui parleremo nel link della settimana, è uscito oggi un video molto bello di Tim Dodd, che è Everyday Astronaut, che ha fatto un veramente ottimo approfondimento su tanti aspetti di queste tecnologie, e nel caso specifico della Crew Dragon, per restare in tema, penso che sia forse il sistema più complesso, perché intanto è un sistema a propellente liquido e ipergolico, significa che sono liquidi, due reagenti che messi semplicemente a contatto tra loro si innescano, esplodono con una reazione esotermica, quindi creano una vera e propria esplosione che, se viene contenuta nel sistema del motore, crea la propulsione, ma quando viene appunto svolta senza gli opportuni controlli, porta a esplosioni distruttive.
Esatto,
come
questo doppia così, questa faccia della medaglia: mentre hai l'affidabilità più assoluta che il tuo reattore si inneschi con la semplice contatto dei due elementi, senza bisogno di camere di combustione, di altri hardware, hai l'altra faccia della medaglia, che è una cosa molto molto pericolosa se non viene adeguatamente contenuta.
Esatto, quindi è un sistema che è stato progettato così non perché sono sciocchi in casa SpaceX, ma perché serve così. Cos'è la cosa che vi serve assolutamente quando parliamo di un launch and escape system? Che vi strappi via dal vettore in esplosione, come è successo alla Soyuz, senza tante domande, senza tanti se. Per esempio, non ci si può permettere di avere una turbopompa che vada a un certo regime di rotazioni, che magari ci impiega solo un paio di secondi, ma quei due secondi lì possono fare la differenza tra la vita e la morte per l'equipaggio. Quindi si prendono le misure necessarie per avere una reazione chimica istantanea, potente, e che vi strappi via quando viene acceso, ed è questo il compito dei Super Draco sostanzialmente. Ma non solo, perché nei piani originali di SpaceX i Super Draco servivano anche per l'atterraggio propulso, cioè per non avere i paracadute e l'arrivo in acqua, come poi è successo a suo esordio, ma atterrare su superficie, quindi rendere più semplice il riutilizzo della capsula, perché cadere in acqua salata porta inevitabilmente alla contaminazione, alla sporcare una serie di sistemi, perché la capsula si fa un vero e proprio tuffo, e quindi si sa che l'azione della salsedine corrosiva può entrare nei condotti, bla bla bla. Tutte complessità che si potevano risolvere o eliminare atterrando direttamente su terra, come farà la CST-100. SpaceX ha perso questa caratteristica per la sua capsula, tanto che una volta fatto il volo con la capsula per equipaggio, le capsule Crew Dragon o Dragon 2 verranno poi utilizzate solo per il trasporto cargo, proprio perché il contatto con l'acqua diventa un problema da gestire. Ed è per questo che sono arrivati a questa soluzione. Un'altra caratteristica un po' particolare è che questi propellenti sono condivisi tra i Super Draco, quindi i motori per il Launch Escape System, e i normali motori di manovra, quindi una piccola complicazione extra nell'impianto, nella progettazione del sistema, ma che naturalmente vi regala la possibilità di, appunto, se arrivate nello spazio senza problemi, a quel punto avete lì dei Super Draco che non verranno più accesi perché non vengono utilizzati in fase di rientro, con un sacco di propellente che era lì proprio per assicurarvi il funzionamento in caso di emergenza, che adesso può essere usato per altre cose, per esempio per manovrare di più o per dare una bella spinta alla Stazione Spaziale Internazionale, e quindi si giustifica l'aggiunta complessità al sistema con queste prestazioni che possono essere vendute al cliente. Ecco perché questi sistemi sono così complicati, e perché tutto è queste scelte di design sono il frutto di compromessi e aspettative e prestazioni che si vogliono vendere, che nella capsula Crew Dragon davvero raggiungono forse il livello di complessità più elevato tra le tre che vi dicevo prima.
In chat Emanuele dice che aveva sentito anche di un possibile sostituto all'idrazina in via di sviluppo in Svezia, che a livello teorico è più sicuro e riesce anche ad avere un 10% in più di performance. Allora, Propellenti alternativi se ne stanno studiando, soprattutto per quanto riguarda propellenti green, quindi non più quei fumi arancioni che vedete quando lanciano un lunga marcia o qualcosa di cinese.
E non più tutte quando vedete magari delle immagini di capsule dentro alle varie facility dove le stanno costruendo e dove stanno dicendo: ecco, questo è il momento in cui si carica l'idrazina, anche per magari per satelliti scientifici, vedete le persone qua sono bardate tipo apocalisse zombie, tutte anticontenimento, proprio perché l'idrazina è micidiale.
Esatto, e il problema è che questi propellenti alternativi intanto sono in fase di sviluppo, insomma di studio da qualche anno, non abbiamo questa lunga esperienza di propellenti, li stanno iniziando a studiare adesso, insomma, e in più sono molto più costosi. L'idrazina sappiamo che funziona, è relativamente poco costosa, la usano tutti, quindi è disponibile e quindi si continua ad usare finché veramente non si comincerà ad avere un propellente green e più performante, perché anche questo è poi il problema: la performance deve essere almeno pari a quella dell'idrazina. Di questi propellenti ogni tanto lanciano un satellite nello spazio e lo testano vari propellenti di questo genere, insomma, perché poi deve funzionare anche lassù.
C'è un ultimo elemento tecnico che vorrei lasciare come spunto per i nostri ascoltatori e che è una unicità in questo momento della Crew Dragon, e cioè che se ricordate i vecchi sistemi di launch and escape system montati sui razzi a partire dagli anni 60, ecco, questi sistemi erano una torretta aggiuntiva, la punta del razzo, no? Lo spillone in cima al razzo. Avete presente il Saturno 5, classico razzo lunare? Lo spillone in cima al modulo di comando e servizio era il Launch Escape System. La stessa cosa è sui Soyuz, la stessa cosa sui cinesi. In questo momento il design del Launch Escape System classico è una torretta aggiunta in cima al razzo.
La stessa cosa sarà per SLS.
Per SLS, grazie, esatto, bravo Riccardo. Strappa via letteralmente, quindi è un sistema traente perché strappa via la capsula dal razzo. Invece quello di SpaceX e di CS-700 è un sistema spingente che quindi, oltre a essere integrato nella capsula nel caso di SpaceX, agisce spingendo via, e ci sono vari motivi tecnici che andremo fuori tema a spiegare ora, ma il punto per cui ne voglio parlare nel contesto di Crew Dragon è che, oltre a essere appunto un sistema spingente, è un sistema integrato nel caso di Crew Dragon, che non viene abbandonato. Durante il lancio di Apollo mi è venuto in mente il film Apollo 13, volevo suggerire che se non avete idea di cosa sto parlando andate su YouTube, cercate Apollo 13 scena del lancio, troverete questo momento in cui questa torretta viene espulsa, ha un suo motore ulteriore che quando finisce il momento in cui potrebbe esserci il bisogno di attivarla, perché portarsi dietro queste centinaia di chili di peso inutilmente, si butta via. Invece, siccome l'idea di base di SpaceX è di riutilizzare tutto riutilizzabile, pure il sistema di Launch Escape System si riutilizza, e quindi il suo propellente non utilizzato e tutto il sistema degli 8 motori ritorna giù con la capsula, non viene buttato via che si ricomincia da capo col prossimo lancio. CST-100 lo butta via prima del rientro, viene scaricato il Launch and Escape System, fa parte del modulo di servizio. Quindi in questo senso SpaceX è un caso unico, e probabilmente questa è la ragione per cui si volevano testare i Super Draco, perché è l'unica capsula in questo momento che ritornerà giù con il suo Launch Escape System, e il suo Launch Escape System verrà riutilizzato o è potenzialmente riutilizzabile, e quindi è una criticità che andava testata, e infatti è stato fatto, insomma si è scoperto che qualche cosina da rifinire c'è.
Dai, chiudiamo il brutto capitolo della Crew Dragon e per una navetta che esplode parliamo invece di una navetta che arriva a destinazione, la Cygnus NG-11 Roger Chaffee.
Esatto, la Roger Chaffee, di cui in realtà abbiamo già detto qualcosina la puntata scorsa commentando il lancio e il commento del lancio entusiastico da parte di NASA, è decollata appunto il 17 aprile scorso alle 22:46 ora italiana da Wallop Island. Tanto per cambiare un po', volevo soffermarmi un po' su questa Wallop Island, che di solito non ne parliamo mai. o forse magari lo dico e magari alcuni di voi pensano che sia una parte del Kennedy Space Center, in realtà no, Wallop Island è un altro sito di lancio che si trova nella costa orientale della Virginia. Se voi vi aprite Google Earth vedete che nella parte costiera della Virginia c'è questa penisola e poi c'è una serie di isolette che, se andate vicino, in realtà sono tante piccole isolette sabbiose e con tanti piccoli canali che le separano dalla terraferma. Adesso c'è qualche ponte, però dovete sapere che all'inizio non era così. E tra il 700 e l'800 erano in queste isolette, c'erano delle fattorie che di fatto erano tramandate di generazione in generazione ed erano praticamente tutti o figli o parenti di un certo John Wallop, che è il tipo a cui viene intitolata l'isola oggi. Questo John Wallop che ricevette queste terre proprio dalla corona britannica, quindi siamo proprio in altre epoche. Le cose che cambiarono, diciamo, a fine dell'Ottocento, quando dapprima la zona veniva utilizzata come rifugio, anche per non rifugio, c'erano delle aree di salvataggio per i naufraghi che venivano a spiaggiare proprio durante il crescente afflusso di persone che iniziavano ad arrivare ovviamente negli Stati Uniti. E dopodiché divenne una meta turistica più che altro per cacciatori o per pescatori, proprio per la sua fauna e anche per la sua conformazione geografica, come vi ho appena spiegato, isolette. Ma la svolta più grossa si ebbe nella Seconda Guerra Mondiale, quando vennero installate delle vere e proprie postazioni, edifici e facility militari per dare supporto alla marina militare americana, proprio anche per la sua posizione. E tra l'altro Norfolk, che c'è una base navale tutt'oggi grandissima, non è tanto lontano da lì, e questo era, diciamo, erano le aree periferiche che comunque venivano utilizzate. Ma andando su qualcosa, mi stanno imbeccando in chat gli aneddoti del signor Rossi. Sì, perché stasera non c'è nonno Apollo, ho fatto io un po' di memoria storica. No, ma incuriosito anche a me, sono andato a vedere. Nel 1945, quando la NASA non era ancora NASA, si chiamava NACA, iniziò a fare qualche cosa a Wallop Island. In particolare era roba avanzatissima, infatti c'era un centro per la progettazione di pilotless aircraft, quindi quelli che chiameremo oggi droni, erano proprio i primissimi prototipi di questi tipi di velivoli. Dal 1959 al 1961, quindi iniziava, NASA era stata fondata, e Wallop è stata fondamentale per il progetto Mercury, perché alcune capsule vennero testate a Wallops e proprio queste facility andavano ad aiutare a integrare i lavori che invece si facevano al Kennedy Space Center. Il primo lancio orbitale da Wallop è stato il 15 febbraio del 1961 con il satellite Explorer 9. Nel 1981 la facility, cioè il gruppo di edifici di NASA, prende il nome di Wallop Flight Facility, che è il nome attuale delle strutture NASA nella zona, e la competenza è quella del Goddard Space Flight Center, che è in Maryland, è uno dei tanti centri di NASA. Il Goddard è uno piuttosto famoso, l'avete sicuramente sentito nominare. E oggi, a parte l'attività chiaramente spaziale, è molto importante Wallop Island perché ci sono diversi siti per razzi sonda, per palloni sonda, e fanno un sacco di ricerca scientifica per l'atmosfera. Se vi ricordate, c'era stato un periodo che avevano lanciato questi razzi sonda in successione. NASA chiedeva alla gente: guardate, stanotte lanceremo questi razzi che faranno delle luci strane, perché fanno un sacco di esperimenti per studiare la fisica dell'alta atmosfera. Nella Wallop Flight Facility, nella parte più a sud, c'è un posto che si chiama, c'è un'area più piccola che si chiama Mid-Atlantic Regional Spaceport, ed è proprio questo, è una parte dedicata ai lanci commerciali, ed è proprio qui che Northrop Grumman ha la sua rampa di lancio, la Lancia Area 0A, da dove decollano gli Antares, in questo caso da dove è decollato Cygnus anche nella sua ultima missione. E il lancio è andato bene. E il Cygnus si è staccato regolarmente dallo stadio superiore Castor, aperto i suoi pannelli solari e ha proseguito il suo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Però Castor non ha il lavoro di Castor non è finito con il semplice rilascio di Cygnus, ma aveva 61 piccoli satelliti da rilasciare. Di questi 61, 60, quindi la maggior parte, fanno parte del programma TeamSat Program, che se andate sul sito, se scrivete TeamSat Program su Google, vedrete che praticamente questi, non li chiamo CubeSat perché non sono CubeSat, hanno un aspetto particolare, una piattaforma diversa, però sono specificatamente disegnati per tutte le scuole che fanno tutti i campi della scienza STEM, quindi Science, Technology, Engineering, Mathematics, e come si legge nella home page, sono fatti per increase the student engagement, quindi aumentare l'interesse degli studenti che studiano queste discipline nell'ambito spaziale, quindi prettamente le scuole sono invitate a costruire dei loro esperimenti basati su queste piattaforme ed essere lanciati con i razzi Antares. Quindi, potendone lanciare come sto cosa 60, le opportunità di volo sono molti, i prezzi si spera siano contenuti proprio per andare incontro all'università. Ho detto 61 nanosatelliti perché cioè l'altro è invece era un CubeSat 3U, che vuol dire 3U sono tre unità, sapete che CubeSat possono essere anche uniti insieme, in questo caso tre unità diventa un parallelepipedo, e l'esperimento di NASA si chiama Student Aerothermal Spectrometer Satellite of Illinois e Indiana CubeSat, per gli amici SASSI 2, quindi da quello che leggo dall'acronimo non so nello specifico cosa farà, però sarà uno spettrometro per studiare aerothermal, quindi qualcosa che ha a che fare con il profilo termico dell'atmosfera in orbita bassa. Dopo 37 ore Cygnus ha proseguito il suo volo verso l'ISS e il 19 aprile è arrivato in prossimità della stazione spaziale. Sapete che Cygnus, non può attraccare autonomamente come fa ad esempio la Crew Dragon e deve essere catturata dal braccio robotico della stazione, che in questo caso era operato da Anne McLean e David Saint-Jacques, che dopo averlo manovrato per un paio d'ore alle 13:31 ora italiana del 19 aprile è stato effettivamente attraccato al boccaporto di Nadir del nodo 1 Unity della stazione spaziale internazionale. Cosa c'è dentro Cygnus? Ci sono 3.400 kg di materiale, la maggior parte dei quali sono esperimenti che arrivano un po' da tutte le agenzie spaziali coinvolte nel programma della Stazione Spaziale Internazionale. Me ne elenco alcuni. Di tutte queste agenzie l'unica che non è presente è Roscosmos, che per la maggior parte i suoi esperimenti se li lancia con le Progress. Per quanto riguarda l'agenzia spaziale canadese, che in questo momento ha David, quindi un astronauta canadese a bordo, ci sono due strumenti che vi cito, sono un bioanalyzer e un vascular aging experiment. Entrambi questi esperimenti, come dice il nome, sono qualcosa che vanno a studiare, fanno degli studi fisiologici. In particolare il bioanalyzer su questo oggetto che è descritto come una scatola grossa come una console da videogame, potete mettere i vostri liquidi corporei, quindi sangue, saliva, urina, e senza bisogno di magari prelevare un campione e conservarlo in freezer e aspettare molto tempo, voi potete direttamente mettere il sangue, se vogliamo, dentro, per esempio, in questo strumento, e vi fa la conta delle cellule in tempo quasi reale. Quindi un tipo d'analisi che normalmente viene fatta con tempi più lunghi vi dà un riscontro molto molto rapido e molto molto interessante. Il vascular aging experiment, la stessa cosa, potete mettere un campione del vostro sangue e questo esperimento è principalmente studiato per vedere gli effetti della microgravità sull'aging, quindi sull'invecchiamento delle cellule che andate a studiare. Anche ESA, ovviamente, vi cito un paio di esperimenti che ESA ha mandato sulla ISS con Cygnus. Ci sono gli Ice Cube, che non sono dei cubetti di ghiaccio, no, sono delle piccoli rack, quindi dei piccoli cassettini che potete infilare in, nei vari scaffali standard, passatemi, che sono presenti in Columbus, e dentro ognuno di questi rack ci possono essere esperimenti di vario tipo, e voi se volete utilizzare questi esperimenti, se siete un'università, un'industria che siete partnership con ESA per questo esperimento, voi avete le specifiche del rack, dell'Ice Cube, e dentro potete metterci l'esperimento che volete. Hanno mandato su un aggiunto, un add-on, un plugin per un altro esperimento che c'era già sulla ISS, che era il Reaching and Grasping Perspective, che sono una serie di esperimenti che sono focalizzati su studiare il sistema nervoso centrale e come il sistema nervoso centrale elabora l'informazione di vista, ad esempio, di udito nello spazio, e come di fatto la percezione che il nostro cervello ha dell'ambiente circostante quando si trova in microgravità. Ne avrete sentiti tantissimi di esperimenti di questo tipo, perché proprio l'ambiente così diverso nel quale un astronauta si viene a vivere per il periodo in cui è nello spazio fa reagire il cervello in maniera diversa, ed è molto molto interessante capire quanto ci mette il cervello e come si adatta il cervello a questo tipo di situazione per poter poi trarre delle conclusioni di più ampio utilità anche dal punto di vista medico, ovviamente. JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, ha un esperimento che si chiama Cerebral Autoregulation e di fatto studia nello specifico come il cervello corregge il pompaggio del sangue al cervello, quindi come diciamo anche questa è una contromisura, un adattamento del cervello alla diversa al diverso modo con cui il nostro sangue fluisce nello spazio, perché non c'è gravità rispetto, c'è assenza di peso rispetto alla Terra, e come nello specifico il cervello cerca di salvaguardarsi il meglio possibile variando il flusso del sangue proprio a se stesso, al cervello. Quindi è un tipo l'esperimento GRASP di prima, che però di tipo percettivo, questo invece più fisiologico, proprio per capire come il cervello cerca di funzionare in maniera ottimale nello spazio. Ovviamente c'è anche una vagonata di esperimenti di NASA, e c'è ad esempio ACT-T10, che è Advanced Colloids Experiment Temperature 10, che di fatto studia come far crescere dei materiali colloidali, che detto così non vuol dire niente, però dovete sapere che i composti colloidali sono utilissimi in svariati campi, dal cibo, dai farmaci, a arrivare ai componenti elettronici, quindi far crescere dei materiali nello spazio è sempre stata una cosa molto molto interessante, molto molto studiata, perché senza con l'assenza di gravità si possono crescere delle strutture cristalline migliori e quindi ottenere dei materiali migliori. Poi abbiamo Veggie Ponds Validation, quindi un esperimento che è collegato al Veggie, cioè questa piccola serra dove avrete già visto gli astronauti fanno crescere foglie di insalata. Abbiamo vari strumenti e esperimenti MISSE, che sono quelli dove ci sono tantissimi campioni di materiale che vengono messi all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale, poi si vede come questi reagiscono col passare del tempo. E poi molto simpatico c'è AstroBee, che sono praticamente sono degli oggetti molto molto simili a Spheres, quindi dei CubeSat volanti che gli astronauti possono rilasciare all'interno della zona pressurizzata della ISS, e questi droni, chiamiamoli così, hanno telecamere e sono studiati appositamente per essere di supporto agli astronauti. Quindi magari quando un astronauta sta facendo un particolare compito, ha di fianco a sé un Astro B che lo aiuta nelle faccende che deve fare in quel determinato momento. Cygnus rimarrà collegata alla ISS fino al 23 luglio, se la timeline rimane uguale, e prima di disintegrarsi in atmosfera carica di spazzatura, come spesso accade, ha degli altri CubeSat da rilasciare. In questo caso sono quelli di NanoRax, che è un'altra azienda nominata 100.000 volte, che si occupa di CubeSat e NanoRax, e qui, in questo caso ci sono delle altre sue degli altri suoi prodotti, degli altri slot che ha venduto a diverse scuole o anche aziende che verranno rilasciati in orbita.
Sì, Ricky, mi dai l'occasione solo per ricordare una cosa che mi avevano chiesto con un commento che poi ho cancellato da Astronaut News per come era stato formulato in maniera degna di Facebook, e noi non ce ne frega niente di rifare Facebook sulle nostre network. Ma quando hai parlato di spazzatura, perché a ste povere capsule gli viene fatta fare sta fine, che prima vanno su, portano, fanno un servizio utilissimo agli astronauti e agli esperimenti che così bene ci hai raccontato, e per ringraziarli nella fase finale della loro vita li caricano di tonnellate di spazzatura e poi li buttano verso terra. Non è che viene a inquinare, non è che questa capsula rientra intera e casca da qualche parte creando un mucchietto di spazzatura bruciacchiata dopo un rientro balistico, no. Il punto è che questi veicoli spaziali non sono in grado di sopravvivere al rientro e quindi vengono incenerizzati, inceneriti, i detriti, la spazzatura, le attrezzature, gli esperimenti ormai diciamo esauriti che non possono più essere effettuati, che non prevedono un rientro a terra, ed è l'unico modo di liberare spazio a bordo della stazione, perché gli astronauti non possono semplicemente buttare nel vuoto ciò che non serve più, perché creerebbero un vero e proprio detrito spaziale e per assurdo vanno a inquinare la loro orbita creando un problema con proiettili che viaggiano a 28.000 km all'ora, creando una fascia che sarebbe presto piena di spazzatura e impedendo l'arrivo o il volo attraverso questa fascia di altri veicoli spaziali. Quindi si tiene tutto insieme, si chiude il portello, il Cygnus rientra in atmosfera, si distrugge, brucia quasi praticamente del tutto e con esso bruciano i rifiuti. Quindi si cade un po' di cenere su di noi, cadono i rifiuti carbonizzati degli astronauti e ce ne faremo una ragione. Cadono centinaia di chili di micrometeoriti ogni giorno sulla nostra testa senza che ce ne accorgiamo.
Praticamente vengono cremati i rifiuti con la capsula, così come.
Esattamente, esattamente.
Ricky, a bordo della Cygnus c'erano anche i topini, se non sbaglio, giusto? Che a causa loro l'Antares, che era già verticalizzato sul pad, è stato messo in orizzontale?
Questo dettaglio del cambio della messa in orizzontale non lo so, però sì, c'è Rodent 12, quindi un esperimento della famiglia Rodent, e tutti gli esperimenti Rodent hanno dei topolini e di fatto li usano per vedere la risposta immunitaria dei topolini a certi stimoli, perché comunque il sistema immunitario dei topolini è molto simile a quello degli esseri umani e quindi si va a studiare il loro comportamento in assenza di microgravità.
Veronica, hai ragione su questa cosa, nel senso che è una novità. Originariamente non si potevano caricare, diciamo così, esperimenti o comunque carichi, però volevo caricare carichi, fa proprio schifo. Non si potevano inserire nella capsula dei carichi poco prima della partenza, per esempio, a parte appunto i topolini, ma anche esperimenti che prevedono la conservazione in particolari condizioni dell'esperimento stesso. E una delle prime cose che è stata aggiunta o cambiata dall'arrivo di Engis, insomma dall'acquisto da parte di Northrop Grumman di tutta la baracca di Orbital, è stato proprio la capacità di inserire carichi all'ultimo momento, poche ore prima del lancio, ed è una capacità essenziale che è diventata adesso un asset che questa azienda vende a NASA.
Infatti avevo letto qualcosa del genere sul forum, era interessante questa possibilità di rimettere in orizzontale il vettore.
Dalla chat mi fanno una domanda che non so, mi chiedono se Omega, quindi uno dei vettori che stanno studiando adesso a Northrop Grumman, potrà essere lanciato da Wallop. Non lo so, c'è da dire che Omega è un po' più grande di Antares, quindi non, essendo la facility di Wallop quella così sotto il controllo di Northrop Grumman non tanto estesa. È anche vero che c'è anche un'altra rampa a Wallop che di fatto potrebbe essere riconvertita, non lo so, in questo momento non ti so rispondere, Emanuele.
Mi sembra la domanda perfetta da andare a controllare, a vedere su forum astronautico. Sì. Non so neanche la risposta, ma direi prova a dare un'occhiata sul forum con la ricerca, magari trovi qualcosa.
E se non c'è, inseriscila, chiedi proprio sul post di Omega. Comunque dalla chat, Ricky, ti fanno anche un sacco di complimenti sullo speciale di SLS e chiedono se è possibile averne uno sul Falcon Heavy, che effettivamente non è male come idea.
Beh, però il Falcon Heavy ha il vantaggio che è già funzionante e esistente.
Però sai che spiegavi tutto, come magari come agganciano i due booster, la composizione dei due booster, del core centrale, che non è più un Falcon 9 come voleva inizialmente.
Ci penso, adesso magari lo farò.
E a proposito di complimenti, per i quali vi ringraziamo, direi che adesso ringraziamo un po' tutti, passiamo al momento ringraziamenti e questua. Dicendovi che il podcast di Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, di cui fanno parte anche un sacco di altri siti, come per esempio Astronauti News, che è un sito dove troverete solamente le notizie che poi potete commentare. Sotto c'è lo spazio commenti, ma potete anche, se avete Telegram, potete cercare il canale Telegram astronautinews.it, dove vi verranno notificate ogni volta, vi arriverà una notifica ogni volta che viene pubblicato un articolo su Astronauti News. Quindi può arrivarvi la notifica, oppure potete metterlo silenzioso, andarvelo a vedere ogni tanto. Su Telegram questo è un canale, quindi non si può interagire, non è una chat. Semplicemente, se non avete tempo di star lì a commentare, vedete, quando volete essere comunque informati sulle ultime novità, vi arriva il messaggio quando è disponibile un nuovo articolo. La stessa cosa succede anche per Instagram. Instagram lo utilizziamo praticamente per anche lì segnalare, quando vedete una foto apparire sul canale ISA di Instagram, significa che è uscito un articolo relativo alla foto che vedete. Oltre ad Astronauti News, la base da cui è partito tutto quanto è Forum Astronautico, che adesso, con sommo piacere di tutti, da quando è stato rinnovato, un sacco di persone che non scrivevano più perché non si trovavano più molto bene con la vecchia configurazione, sono tornate a scrivere, ed è bellissimo, insomma, rivedere vecchie conoscenze.
Fa molto ridere che c'è questa funzione di discourse che ti dice quando qualcuno non posta un po' di tempo, quanto tempo è passato all'ultimo post. Allora hai anche delle piacevoli sorprese.
La parola di Riccardo non postava da 27 esatto. mesi, digli grazie anche tu.
è vero. E quindi iscrivetevi anche a Forum Astronautico se volete essere un po' più coinvolti nell'ambito astronautico, soprattutto se avete conoscenze in merito, perché noi siamo dei bravissimi ingegneri a parole, però magari solamente una piccola percentuale di noi effettivamente lavora nell'ambito. C'è da dire che dopo anni e anni e anni di letture, di esperienze, insomma, di letture fondamentalmente, uno impara anche, così come è successo a me, che subito non sapevo neanche che, anni fa non sapevo neanche che esisteva l'ISS, e adesso sono qui a presentare il podcast, quindi insomma, cosa avete fatto?
Cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo?
Abbiamo creato un mostro, no, poveretto.
E quindi si impara anche comunque semplicemente ascoltando il podcast e leggendo, quindi dopo un po' potete sentirvi liberi anche di scrivere sul forum. Però ecco, se lavorate nel settore e ne sapete comunque più di noi, venite a impararci. Quindi ringraziamo gli articolisti di Astronauti News e in particolare ci sono delle donazioni questa settimana.
Sì, Veronica, anche questa settimana abbiamo 3 donazioni e possiamo dire grazie a Lorenzo M, Davide C e Gianpietro F, gli ultimi 2 nostri donatori super storici. Grazie veramente per la vostra costanza.
Quindi se volete sostenerci in qualche modo potete fare come loro 3 e mandarci qualche soldino sull'account di ISA. Come fare? Allora, andate sul sito www.isaa.it/associarsi. Potete scegliere se associarvi veramente con una donazione di importo fisso, che è 15 euro più 3 euro per le spese di spedizione della bellissima tessera, oppure farci una donazione volontaria, quello che volete, insomma, e così ci sostenete le spese per tutto il lavoro che, ripetiamo, è volontario il nostro lavoro, non è pagato da nessuno, non abbiamo pubblicità e evitiamo in qualsiasi modo di mettere la pubblicità nei nostri siti, anche che ogni tanto ci arrivano, no, delle mail chiedendo di o di vendere loro degli articoli nostri o di farli pubblicare da qualcun altro oppure di mettere la pubblicità sui nostri siti. Ecco, no, assolutamente no. E il fatto che sia volontario, scusate, e, ci dà anche un sacco di soddisfazione nel momento in cui vediamo dei picchi di letture sui nostri articoli quando succede qualcosa, anche solo quando c'è Chi vuole essere milionario in TV, no? Con una domanda specifica magari sullo spazio e noi vediamo questo picco, non sappiamo che c'è Chi vuole essere milionario perché stiamo facendo altro, vediamo questo picco di richieste di un determinato articolo e ci chiediamo ma come mai questa cosa, perché c'è questo satellite in particolare, è successo qualcosa, ha fatto qualcosa, poi tipo a Mike viene in mente cavolo ma mi sa che c'è Chi vuole essere milionario, andiamo a vedere ed effettivamente c'era una domanda su quel satellite specifico, quindi è bello vedere che usufruite dei nostri articoli e insomma arrivate da noi in qualche modo. E, esatto, anche se nessuno ci paga, quindi questa è la nostra soddisfazione.
Chi vi paga? Chi vi paga?
Se volete sostenerci in qualche altro modo, appunto, ritwittateci, ricondivideteci, esponete accidentalmente i vostri amici alla nostra associazione, alle nostre attività, oppure se volete far parte integrante del forum, potete anche scegliere, se vi sentite particolarmente attivi, potete anche scegliere una attività nello specifico da fare, di cui c'è una lista sul forum, potete anche aggiungere cose da fare, come per esempio tra la lista che avevo scritto tempo fa c'era anche qualcosa che ha fatto Ricky questa sera, quindi una monografia dei vari o siti di lancio o centri scientifici della NASA, tipo il Goddard, tipo appunto o il JPL, perché noi, cioè, vediamo sempre ad esempio razzi partire da un determinato sito di lancio, bello bello, magari è storico perché da lì è partito l'Apollo 11, però degli altri non sappiamo niente, oppure magari tante altre missioni che sono partite da quel sito di lancio non le conosciamo, oppure perché è stato costruito, quando è stato costruito, sarebbero tutte informazioni interessanti di cui potremmo anche magari scrivere degli articoli, fare i riassuntoni, no? Le monografie che giusto in questi giorni ci sono diversi utenti del forum che ci stanno dando delle idee molto interessanti, di cui magari volevi dire qualcosa tu, Marco?
Bah, sì, giusto due cose. L'altro contributo, insomma, che ognuno di noi può dare è quello di contribuire col suo lavoro, no? Col suo apporto alla community. Ci sono utenti che si sono riaffacciati e hanno proposto, per esempio, la creazione di un FPIP dinamico. Sta roba è veramente da nerd. Il FPIP dinamico significa la NASA internamente tiene una sorta di mega calendario bellissimo, con mille colori, concine, cose varie, per sapere chi sta sulla ISS, quale navetta è collegata a quale boccaporto, quando sono programmate le attività extraveicolari, che naturalmente Veronica mette nell'astronautica agenda, e mille altri piccoli dettagli, tutto quanto riassunto in un grosso diagramma Gantt, cioè una sorta di striscia del tempo di linea del tempo dove sull'asse orizzontale c'è il tempo e sull'asse verticale ci sono le varie attività. Una roba che sostanzialmente a colpo d'occhio vi dà l'idea di cosa sta succedendo adesso o di cosa succederà nei prossimi mesi. È un documento relativamente riservato, ma i dettagli vengono comunicati da NASA via via che si avvicinano le varie scadenze, e quindi l'idea è quella di metterci noi a crearlo, graficamente simile a quello tenuto internamente da NASA, ma fruibile a tutti, e questo è un programma che sta partendo. L'altro sono alcune traduzioni, integrazioni di cose che arrivano dal forum, che arrivano sempre dalle fonti ufficiali, tradotte in italiano in modo da essere fruibili da tutti coloro che vengono a visitarci perché non sono così fluenti in inglese, che trovano un grande servizio nell'avere contenuti nella nostra lingua, insomma, perché ovviamente in inglese si trova l'universo, basta solo saper usare un motore di ricerca, non vi servirebbe nemmeno il nostro forum. E l'altro è quella di venire e dare una mano a fare manutenzione sul forum, per esempio a spostare nella sezione giusta alcuni discorsi, fare magari un pochino di moderazione, cercare di tenere alta la qualità delle discussioni. Sono tutte cose che richiedono un pochino di fatica da parte di chi arriva e non si limita solo a fruire del servizio. Siete benvenuti, cerchiamo di coordinarvi tutti, non siate troppo timidi, l'idea per cui siamo qui è proprio quella di raccontarvi queste cose, di cercare di insegnarvi con il massimo dell'umiltà, ma anche un po' come pensare, no? Per andare un po' al di là delle battute puramente da bar, che vanno bene, però non aiutano molto a capire. Allora, facciamo un passettino in più, lo facciamo tutti insieme.
Bene, dunque passiamo alla prossima rubrica, che sono i link della settimana, perché purtroppo nonno Apollo questa volta non c'è.
Ah, non ce l'avevamo questo, sì, in soundboard, cioè... il set trombone. Ah, Riccardo, basta solo chiedere, grande.
Iniziamo dal tuo Marco, praticamente ti ricolleghi alla tua notizia di prima della Cryo Dragon.
Sì, sì, se potessi scegliere sul web una persona a cui veramente vorrei somigliare come divulgatore, tra virgolette, sceglierei proprio Tim Dodd, che è più conosciuto come Everyday Astronaut, un youtuber sostanzialmente che si è messo a fare veramente un lavoro egregio di divulgazione, e non solo perché realizza video di qualità veramente eccezionale, ma anche perché li monta in maniera professionale e si prepara il commento a questi video, si vede documentandosi molto bene a livello di giornalista, o meglio di molti giornalisti professionisti, e quindi aiuta in maniera eccezionale a capire e a esaminare tanti aspetti diversi dello stesso problema. C'è un problema solo, che parla in inglese, fa solo in inglese, quindi se non siete, come dire, avvezzi a questa lingua, può essere un pochettino complicato seguirlo, anche se parla in maniera molto chiara. Ma i sottotitoli automatici di YouTube a volte fanno anche la traduzione nella vostra lingua, quindi con un po' di strafalcioni dovuti all'intelligenza artificiale non ancora perfettamente addestrata, si può capire. Tutto sto cappellone per dire che proprio oggi è uscito un suo video a commento non solo dell'accadimento dell'incidente della Dragon di cui abbiamo parlato prima, ma in generale è stato per lui lo spunto per andare a raccontare un pochino quello che è il panorama attuale dei sistemi di launch and escape, ed è importante perché va a raccontare in maniera veramente efficace, vediamo se riesco a ripescarlo al volo quello che mi sono appuntato, alcuni degli aspetti fondamentali, per esempio perché questi sistemi sono progettati in quel certo modo, come mai si può preferire un sistema a propellenti liquidi piuttosto che a propellenti solidi, che sono molto meno complicati da gestire, richiedono molta meno manutenzione, sono usa e getta e sono stati lo standard fino di fatto all'inizio della progettazione di queste nuove capsule da parte dei contraenti privati di NASA. Ve ne consiglio assolutamente la visione, e se per voi, dicevo, l'inglese è un po' più complicato, Tim ha fatto la trascrizione completa di questo suo video sul suo blog, e quindi potete passare il blog attraverso il traduttore di Google o il vostro traduttore online preferito, e ancora una volta accedere in italiano alla sua discussione. Quindi raccomandatissimo, trovate il link a questo video nel link della settimana.
Bene, il prossimo link della settimana è mio, perché dunque torniamo su Marte. Vi sarete resi conto che è da un paio di settimane che non ne parlo, perché per quanto riguarda InSight ci sono dei problemini e non stiamo andando avanti con la risoluzione. Adesso c'è una nuova teoria del perché la talpa si sia bloccata, e si sta andando verso questa nuova teoria. Praticamente la questione è possibile che il materiale, il tipo di terreno attorno a questa talpa non faccia sufficiente pressione allo strumento per farlo scendere sotto la superficie, quindi in qualche modo rimanga bloccato lì, per quanto martelli rimanga bloccato lì. Però è una questione un po' complicata da capire anche, soprattutto perché è scritto in inglese, quindi ok, ci arrivo, ma fino a un certo punto. Quindi però non ci sono novità in merito, quindi fino adesso non ve ne ho parlato. Ma la novità invece di questa settimana arriva dal sismometro SEIS, perché sembra che abbia registrato i dati del primo terremoto su Marte. Non lo chiamerò Martemoto, non lo chiamerò mai così, E questi dati sono stati riconfigurati in modo da da renderli udibili all'orecchio umano. Sapete che spesso viene fatto questo lavoro più che altro per divulgazione, e per cercare di farci sentire, tra virgolette, come potrebbe apparire, come possono apparire all'orecchio umano le vibrazioni causate da, ad esempio, il vento marziano, che avevamo già sentito, le vibrazioni sui pannelli solari di InSight causate mossi dal vento marziano, causate da questo terremoto e causate dal braccio robotico. È stato il JPL ha creato un video con suono, appunto, mettendo insieme uno vicino all'altro questi tre diversi suoni: prima il vento marziano, poi questo probabile terremoto, perché non abbiamo ancora la certezza che sia stato un terremoto, e poi il rumore del braccio robotico. Vediamo se Marco riesce a farcelo sentire.
Non riesco perché dovrei collegare l'audio, ma lo sto ascoltando in cuffia e mi ricorda... Prova, Ricky. Mi ricorda quei suoni da film in cui c'è un sottomarino coinvolto, quindi questi... Ed è anche sempre un'esperienza straniante.
Adesso il braccio robotico.
Esatto, quindi avete sentito inizialmente quel sottofondo leggero che era il vento di Marte, poi a metà quel suono un po' più forte che era questo terremoto, e poi il braccio robotico che...
Per me è sempre impressionante comunque pensare che stiamo ricevendo suoni di questo tipo e possiamo ascoltare le vibrazioni di un vento su un altro pianeta piuttosto che i movimenti tellurici che avvengono nel sottosuolo di un altro corpo celeste del sistema solare. Sì, è una figata colossale.
Spieghiamo un attimo meglio che queste vibrazioni in realtà sarebbero una frequenza molto 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 bassa, quindi l'orecchio umano non le percepirebbe. Allora in questo video hanno moltiplicato di diverse volte le vibrazioni, però avete un'idea di come il pattern, di come il suono, come è differente per ad esempio la vibrazione del pannello solare, il movimento del braccio robotico e quello che loro chiamano likely earthquake, quindi probabilmente un terremoto.
Probabilmente militare.
Niente, scusate.
E pensate che questa è solo un'anticipazione, perché quando arriverà il rover Mars 2020 è quello, no? Quello della NASA che ha il microfono a bordo. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora.
Ormai lo vogliamo da anni.
Aspetta, qual era la sonda che ce l'aveva ma non l'hanno acceso?
Phoenix forse ce l'aveva, però sì. Poi dopo hanno deciso di non usarlo.
Non l'hanno acceso per paura che interferisse con... Mamma mia.
Con la telemetria, sì.
Bene, invece il secondo e ultimo link della settimana, sempre mio, l'ho aggiunto in velocità questa sera perché è uscito il nuovo video, quello di aprile 2019, della situazione al pad di lancio ELA4, che è in via di costruzione, che è quello che dal quale si lancerà l'Ariane 6. Cioè, anche io comincio ad avere una certa età e anche a me iniziano a piacere particolarmente i cantieri, e quindi... Anche questo mese è uscito questo video ed è bello perché effettivamente ogni mese fanno uscire il video del volo di questo drone che mostra la situazione del pad. Quindi se noi andiamo a vedere, cioè andiamo a prendere il primo e li guardiamo, abbiamo la costanza di guardarli tutti quanti, vediamo effettivamente come viene costruito un pad, che cosa viene costruito prima, dopo, gli scavi, se andavano bene, se non andavano bene.
Il drone degli Umarell.
Come sarà? Esatto, ma com'è la versione femminile di Umarell? Ci serve una consulenza da parte di un milanese imbruttito che ce lo faccia ben tradotto? Io non lo so, io sono di Lecco e da noi non esiste quella versione lì. Ma magari a Milano sono più cosmopoliti e più, diciamo, femministi di noi di provincia.
Però che essendo in Veneto, il Monarell.
Però questo non lo metto come titolo della puntata, ve lo dico che ci censurano il Monarell. E c'hai ragione, però.
Bene, quindi dopo un'ora di podcast direi che possiamo iniziare a aprire il paracadute, ma non ancora accendere i motori, perché abbiamo la nostra astronautica agenda.
Io i Super Draco non li accendo, ve lo dico.
Fate voi, ma noi non li accendiamo. Fate. Allora, domani 26 aprile è il compleanno di Samantha Cristoforetti, che gli facciamo gli auguri, ovviamente. Mentre sabato 27 abbiamo che sta continuando una mostra. Veronica, me ne parli tu un attimo, che tu magari sei più
sì pezzo. Praticamente fino al 21 luglio continua la mostra di Rovereto, La Luna e Poi, che è quella, una mostra interattiva dedicata alla corsa allo spazio. Ci sono pezzi di veicoli, mock-up e c'è un sistema di realtà aumentata che vi fa immergere all'interno della stazione spaziale, se ve lo fanno usare, perché insomma è una strumentazione un po' delicata, quindi magari se c'è poca gente riuscite a farvelo a giocare con questo.
Wink wink.
Esatto. E non andateci quando c'è tanta gente. Comunque è una mostra che cambia mano a mano, vengono aggiunti nuovi pezzi, ne vengono tolti altri, e la cosa che mi aveva colpito tanto, ma forse ve lo avevo già detto anche, erano i QR code a fianco tabelloni che mostravano ad esempio le varie navette russe, le prime navette russe, le Voskhod, le Vostok. E con questo QR code voi lo inquadrate e vi si scarica il video del lancio di quella navetta di cui si parla in quel cartello. Però lanci che io personalmente non avevo mai visto, quindi non, sicuramente inediti no, però magari non così, non si trovano così facilmente, ecco. E quindi niente, questa è a Rovereto e se avete la possibilità è aperta fino al 21 luglio, andateci.
Andando alla settimana prossima, il lunedì 29 aprile, ci sarà un contatto ARIS con l'Osservatorio Astronomico di Maiorca. Non sarà un contatto ARIS diretto, ma tramite Telebridge con Whiskey 6, Sierra Romeo Juliet, quindi è quella stazione che è in California. Se qualcuno dei nostri ascoltatori in California potrà sentire, Nick Haig che parlerà con l'Osservatorio Astronomico di Palma de Mallorca. Il 30 abbiamo il lancio della Dragon CRS-17, l'abbiamo già nominata all'inizio puntata, e il primo stadio non rientrerà sulla Landing Zone 1 come farebbe normalmente sul lancio, per un lancio di una Dragon. Questo perché sulla Landing Zone 1 è purtroppo avvenuto un incidente alla Crew Dragon, e di fatto si vuole preservare il più possibile la zona, vuoi perché ci sono... c'è la contaminazione dai Drazin, ma penso che ormai tutto questo tempo è passato, problemi non ce ne sono, ma soprattutto per analizzare i pezzi per poter investigare sulle cause dell'incidente, quindi onde non compromettere diciamo la scena del crimine, verrà fatta atterrare su Of Course I Still Love You, presumibilmente sarà messa però molto sotto costa, quindi magari riusciremo a vedere per intero un atterraggio su una drone ship, un po' come era successo anche da Vandenberg, che era Just Red Extraction, era stata lasciata vicino alla costa e si era visto praticamente il razzo perfettamente atterrare sulla drone ship. Però magari al Cape Canaveral, che hanno più telecamere, proprio perché insomma il Kennedy Space Center e la facility e le varie facility di Cape Canaveral sono piene e zeppe di telecamere, anche quelle range, quindi quelle con che praticamente sono dei telescopi, magari potremmo vedere delle immagini nitide di un atterraggio su una drone ship, che normalmente siamo sempre vincolati al fatto che c'è questa webcam che si impalla sempre quando arriva il razzo, che alzando i propulsori accendendosi vanno a disturbare praticamente il segnale wifi, che non, scusate, tutto wifi che magari sarà su un'altra banda di frequenza, ma che trasmette l'immagine, quindi non si ha mai l'immagine del momento in diretta di questa, del momento del touchdown sulla drone ship. Mercoledì 1 maggio non c'è niente in programma, mentre giovedì 2 maggio, prima della puntata 28 di Astronauticast, c'è la Dragon CRS-17, quindi quella lanciata che vi ho descritto poc'anzi, che verrà installata sulla Stazione Spaziale Internazionale.
e facciamo il tifo, dai, per SpaceX, poveracci che c'hanno bisogno di un po' di, diciamo, di riscossa dopo tutte ste batoste che si sono presi ultimamente.
Eh sì. Comunque dalla chat danno un'interpretazione dell'umarella al femminile che potrebbe essere Shurel.
Ah, la Shura, Ira, Shura, che era mia pensata.
Allora, niente, iniziamo, non accendiamo i motori, abbiamo detto, quindi aspettiamoci questo atterraggio morbido della capsula. E vi ringraziamo per averci seguito anche questo giovedì 25 aprile, nonostante fosse festa per chi ci ha seguito in live. E vi salutiamo da Darmstadt.
Vi saluta Marco Zambianchi, mi sono dimenticato in apertura di fare a tutti gli auguri di un ottimo 25 aprile, anche se è la fine della giornata. Seguirlo dall'estero da sempre una lacrimuccia per noi emigrati, forza Italia.
Da Modena.
Giustissimo Marco, auguri anche da parte mia, grazie per essere stati in nostra compagnia, speriamo di avervi informato, divertito e dato delle dritte. Se volete approfondire un attimo le vostre curiosità dal punto di vista astronautico, noi siamo qui, ci trovate nelle nostre varie emanazioni, forum, podcast, social. Alla prossima.
E auguri anche da Veronica da Verona. A giovedì prossimo, ciao.